Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Decima puntata.
Non pronunziare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
A tutti una buona giornata, un grazie per seguirci in questo cammino in cui ci sta guidando ogni sabato dall'inizio di dicembre Paolo Ricca, che è qui con noi e che continuamente ci sposta dal piano del disegno di Dio a quello della convivenza sociale, a quello della interiorità delle coscienze. E credo che la cosa più importante sia proprio questo continuo smottamento del terreno, per cui siamo sempre invitati a cercarne un altro. E dunque oggi affrontiamo questo non dire falsa testimonianza di fronte al tuo prossimo, nei confronti
contro
il tuo prossimo. Ecco, allora, come le altre volte, forse innanzitutto lo scenario in cui questo comandamento viene dato, cioè quando non dire falsa testimonianza, dove?
Ecco, beh, questo è molto chiaro. Il comandamento si colloca nel quadro di un processo nell'antichità, e in particolare nell'antichità che ci è riportata nell'Antico Testamento. I processi venivano celebrati all'aperto, di solito alle porte delle città, davanti a un giudice e con una certa presenza di persone. C'erano qui anche, come oggi, i testimoni, ed è praticamente ai testimoni nei processi che questo comandamento viene rivolto. A un uomo che sta per fare la sua deposizione, Dio dice: non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, cioè di la verità.
Ecco, quindi un grande ruolo ovviamente dato ai testimoni, perché si suppone che ci fosse un codice abbastanza rudimentale.
Sì, rudimentale da certi punti di vista e già abbastanza perfezionato sotto altri punti di vista. Ma naturalmente, al di là del codice, c'è l'esigenza fondamentale di dire la verità, di udire la verità, di chiarire la verità, in modo che si possa fare giustizia, perché da sempre senza verità non si fa giustizia. Anzi, fare giustizia significa stabilire la verità, fare giustizia significa far venire a galla la verità, una verità che sovente è molto recondita, molto nascosta e qualche volta è volutamente occultata.
Ecco, quindi insomma, il ruolo del testimone ha spesso l'importanza di decidere così della vita e della morte di una persona.
Sì, perché del suo destino. lo vediamo anche oggi. Pensi a un caso famoso, perché ne parlano periodicamente i giornali, come quello di Ustica. Perché non si fa giustizia? Non si può fare giustizia perché non si sa la verità. Perché non si sa la verità? Perché qualcuno non la dice o qualcuno la nasconde tanto bene che non la si può sapere. E quindi noi vediamo quale sia l'intreccio inestricabile tra verità e giustizia, e comprendiamo dunque il ruolo fondamentale della verità e quindi l'importanza del comandamento. Si capisce, in certe legislazioni nelle quali ad esempio c'è la pena di morte, dalla testimonianza vera o non vera di un testimone può dipendere addirittura la vita o la morte dell'imputato. Basta questo per far capire l'enorme importanza della verità e, ripeto, quindi del comandamento.
Ecco, quindi il comandamento nasce sul terreno giuridico, e anche oggi appunto sul terreno giuridico nelle aule dei tribunali è ribadita questa importanza, viene richiesta, no? Con queste formule che conosciamo, che abbiamo sentito molte volte.
Sì, e ecco, a me non dispiacerebbe, a dire il vero, se anche questo comandamento fosse scritto proprio sui muri dei nostri, delle aule dei nostri tribunali, ma in fondo, quando il giudice chiede al testimone di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità, chiede la stessa cosa del comandamento.
Del comandamento. Ecco, perché questa insistenza non è superflua sul dire tutta la verità?
No, perché naturalmente si può dire metà verità, ma se si dice metà verità, si dice anche metà menzogna, cioè la metà della verità che non si dice, in fondo, vale come menzogna e forse proprio anche l'esperienza dei processi dimostra che questa mezza verità è quella più frequente e anche quella più insidiosa, proprio perché mescola verità e non verità, verità e menzogna, quindi può creare l'illusione della verità e non c'è nulla di peggio, diciamo, che avere soltanto l'illusione della verità anziché la verità stessa.
Ecco, anche poi sul piano, così, sul piano anche semplicemente psicologico, no? Ecco, il dire la mezza verità spesso è un indice di maggiore falsità di chi non sia addirittura bugiardo,
certo,
no?
Ecco, perché è calcolata, la misura di verità detta è calcolata, dunque è indice di una strumentalizzazione in fondo della verità, anziché essere al servizio della verità, ci si serve della verità per altri fini.
Ecco, la mezza verità è calcolata a meno che non sia così interiorizzata da diventare appunto falsa coscienza, ambiguità e così via.
Ecco, un doppio di noi stessi.
Doppio di noi stessi. Ecco, ma lei stava dicendo come nella Bibbia sia presente così in maniera molto fitta questa invocazione di giustizia, come se fosse un problema molto grosso, molto reale, molto presente nella vita delle persone.
Sì, ad esempio anche nei Salmi, dove non si tratta di un processo nel senso formale, ma sovente il credente che prega interpreta la sua esistenza come una sorta di processo e esige, chiede comunque a Dio che sia fatta giustizia, cioè che venga alla luce la verità, ad esempio, della sua innocenza. Pensiamo anche a Giobbe, ecco un altro esempio classico in cui egli protesta la sua innocenza, esige che essa venga riconosciuta come vera e soltanto allora, appunto, apparirà da un lato l'ingiustizia che egli subisce attraverso tutte queste prove e dall'altro, alla fine, la verità e il suo essere ristabilito nella giustizia originaria.
Ecco, dire la verità appunto non è importante soltanto nelle aule dei tribunali. Che cosa accade quando non vi è verità, quando non si dice verità nei rapporti interpersonali? Ecco, si può distinguere tra vari piani, credo, no?
Ecco, sì, ma direi che molto semplicemente la mancanza di verità, che implica poi mancanza di lealtà, mancanza di autenticità, appunto quella doppiezza di cui parlavamo poco fa, prima o poi determina la morte, diciamo, la degenerazione prima e la morte, la corruzione dei rapporti interpersonali. Questo vale nel matrimonio, insomma nel rapporto di coppia in generale, vale nel rapporto di amicizia in maniera quanto mai eminente, vale anche nei rapporti di lavoro, tra colleghi di lavoro ad esempio. Se non si è veri l'uno rispetto all'altro, anche lì prima o poi il rapporto degenera e finisce per esaurirsi. Dunque si potrebbe dire con un'immagine che la verità è l'ossigeno dei rapporti umani.
E dunque la menzogna è il veleno.
E la menzogna è il veleno, e forse non ci si pensa abbastanza. Si crede nella menzogna innocente, nella menzogna bonaria, che tutto sommato non fa male. Ora, naturalmente può anche darsi, semmai ne parleremo un po' più in là, sì. ma io invece ritengo che sia estremamente rischioso mentire anche, diciamo così, benevolmente o sorridendo. La menzogna è un veleno mortale e l'importanza, direi, di questo comandamento è proprio quello di ricordarci.
E poi fino adesso abbiamo parlato allora di verità, dando un po' per presupposto, insomma, quello che si intende per verità. Cominciamo però ad avvicinarci un pochino a che cosa si debba intendere per verità, e lo facciamo parlando anche con Remo Bodei, che è collegato con noi al telefono. Buongiorno Bodei.
Buongiorno.
Ecco. Non so se lei conosce il professor Ricca, comunque siete qui
non
insieme. Ecco.
Buongiorno.
Remo Bodei, che è così a lungo si è occupato delle figure che costituiscono la modernità e che tra l'altro ha curato in questi giorni per Donzelli una serie di lezioni di Foucault sulla nascita della verità, le ultime lezioni tenute da Michel Foucault. Ecco, allora chiediamo a lui di farci un po' capire che cos'è, che cosa si debba intendere per verità e soprattutto per questa ricerca della verità che è da sempre presente nella storia dell'uomo.
Ma per verità si intende la capacità di accertare uno stato di cose o col ragionamento, quindi attraverso il rigore logico, oppure attraverso strumenti di controllo. La verità anche nel campo della tradizione greca, quindi non solo di quella giudaico-cristiana, ha origine sostanzialmente attraverso i tribunali. L'idea stessa di causa, ancora in italiano, l'idea greca di aitia, indica la causa proprio come causa giuridica, quindi implica che vi sia un gruppo di persone che istruiscono un processo per sapere come le cose sono andate. Quindi in generale la verità è sempre riferita a qualcosa che è stato in origine, a come si sono svolti determinati avvenimenti. Soltanto più tardi il concetto di verità implica qualcos'altro, cioè implica che dietro la verità ci sia qualcuno che l'afferma. E allora nasce l'idea di un obbligo morale o giuridico di testimoniare la verità. E con essa nasce l'idea che vi sia un rischio a dire la verità e un coraggio, cioè la verità ha senso e quindi ha valore soltanto quando dire la verità implica che vi sia un pericolo. E questo è interessante perché il dire la verità è legato sia all'immagine del filosofo, per esempio Socrate, che preferisce dire la verità e rischiare la morte, sia alla idea, poi più tardi nel cristianesimo, che si abbia di fronte non un tribunale terreno ma un tribunale divino. E fra l'altro l'idea di confessione nel cristianesimo ha anche il senso che si sia disposti a testimoniare contro se stessi. Quindi la verità interiormente nella confessione o nel rapporto con Dio può essere un'autoaccusa. Uno esamina i suoi peccati, le sue manchevolezze e le presenta a Dio. C'è una sorta di purificazione che la verità dà. Dire la verità implica essere in buoni rapporti con se stessi e in un certo modo avere una catarsi nella verità.
Senta Bodei, oggi che è caduta l'idea di una verità assoluta o perfettamente misurabile e tutto appunto è relativo, viviamo nel frammento, come ci dobbiamo rapportare a questo problema?
Beh, il problema è questo, che la verità è considerato da molti come qualcosa di indeterminato o di soggettivo, ma da altri, soprattutto da chi aderisce a determinate fedi, la verità ha un valore rivelato oppure un valore oggettivo. Io credo che da una prospettiva come dire, laica e disincantata, la ricerca della verità non debba cadere in una sorta di relativismo, ma si deve riconoscere che è comunque sempre incompiuta. E allora questa ricerca di verità è in questo caso proprio una testimonianza di uno sforzo che si fa per andare d'accordo, cioè la verità è qualcosa che ha a che vedere con il rapporto con gli altri.
Professor Bodei, se lei dovesse consigliare a un ascoltatore da dove partire per cercare la verità, che cosa direbbe?
Ma io gli direi che per cercare la verità deve partire dall'idea di uno sforzo di continua attività di ricerca e di rettificazione in cui ascolta se stesso e ascolta le ragioni degli altri, che la verità è un risultato, non è un punto di partenza e che quindi bisogna essere disposti a cambiare le proprie opinioni se si trovano delle ragioni superiori, ma a persistere in esse e soprattutto a difenderle. Se si trova davanti chi oppone delle fedi più o meno ingiustificate o ingiustificabili e chi soprattutto cerca di imporre la propria opinione con la forza o con la violenza.
Bene, allora ringraziamo Remo Bodei per il suo intervento e continuiamo però un pochino allora su questo capire che cos'è la verità e la ricerca di verità.
Ma insomma, io credo che alla domanda che cos'è la verità
non si può rispondere.
Sì, o meglio, si può rispondere, ma ciascuno deve rischiare lui la risposta.
E lei che risposta rischierebbe?
Lo sa già, ma comunque glielo dico.
Diciamolo.
Per me la verità è Dio. È Dio così come lo, non posso dire lo comprendo perché non è che lo comprendiamo, ma comunque così come egli si manifesta a noi in Cristo soprattutto, ecco, in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Ecco, per me appunto la parola, la verità è questa. Ma appunto Gesù stesso, vede, ha posto lui la domanda ai discepoli: chi dite voi che io sia? E dunque appunto credo che in fin dei conti ciascuno, ecco, questo è un luogo, diciamo, sacro, direi quasi un luogo santo, dove ciascuno deve rispondere per sé, cioè la verità è un luogo di testimonianza più che di affermazioni categoriche, assolute, eccetera. Naturalmente ci si può anche scrollare di dosso il peso di questa domanda, cioè la si può volutamente lasciar cadere o per scetticismo o per stanchezza o per fatica o per disperazione. Questo si può anche capire, perché è una domanda molto pesante effettivamente, quella della verità. Però è anche la domanda più bella, perché nessuno di noi vuole vivere senza verità, che poi in fondo vuol dire senso, vuol dire significato del nostro esistere, del nostro esserci.
Ecco, quindi quello che lei dice è che comunque così, ciascuno è solo in questa ricerca della verità.
Non è solo, nel senso che ha dei testimoni, ancora una volta, perché molti testimoniano della loro verità, ma certamente sì, a un certo punto nella risposta alla domanda siamo effettivamente soli. È una solitudine che ha anche una sua grandezza e una sua grande dignità, ma è effettivamente una solitudine e nessuno può rispondere per noi, possiamo soltanto noi rispondere a questa domanda. Si può aggiungere un pensiero, e cioè che in questa ricerca della verità in qualche modo la verità stessa è già contenuta. Io credo che sia questo il significato della parola di Gesù: cercate e troverete. Significa, io credo, che la ricerca della verità è già un pezzo della verità stessa, da un lato, e dall'altro, se posso adoperare un'immagine, direi che la ricerca della verità avvicina la verità a colui che la cerca, e in quel momento, in questo movimento, noi ci accorgiamo di una verità che in realtà è lei che cerca noi. Cioè non c'è soltanto il nostro cercare la verità, c'è anche la verità che cerca noi, e è in questo duplice movimento che si compie l'affermazione poi della verità.
Quindi è come per il credente l'essere appunto in cerca di Dio e sentirsi cercato da Dio.
Ecco sì, e si potrebbe anche dire così: noi cerchiamo la verità, ma siamo trovati dalla verità.
Va bene, adesso vediamo allora un po' da un altro punto di vista, guardiamo la verità così un pochino più ravvicinata, dando per presupposto che ci sia un po' chiara questa idea, questa grandezza, insomma, e vediamo che quali sono i caratteri che possiamo attribuire alla verità, come la potremmo descrivere?
Beh, anzitutto dobbiamo dire che è bella.
È bella.
È bella la verità, perché soprattutto perché crea fiducia, e la fiducia è l'ingrediente fondamentale dei rapporti umani. Cioè, quando c'è fiducia tutto diventa possibile, si sopporta ogni cosa, diciamo così,
si affronta
ogni cosa, e quindi per questo dico che la verità è bella. Qualche volta però bisogna anche aggiungere che la verità è amara, nel senso che ci sono tante amare verità, come giustamente si dice, che sono difficili da ricevere soprattutto all'inizio, ma che alla fine si rivelano benefiche, ed è comunque meglio una verità amara piuttosto che una bugia dolce.
Ma lei sarebbe sicuro che la verità è sempre bene comunque?
Sì, non esito a ritenere e a credere profondamente questo. Appunto perché identifico, diciamo, la verità con Dio, e Dio è una realtà che io credo benefica, positiva.
A volte però è necessario anche mentire per il bene.
Abbastanza.
Ci possono essere casi estremi.
Ci possono essere casi estremi, cioè quando ad esempio, non so, penso a uno che viene, al quale si vuole imporre di tradire un amico. Durante una guerra, ad esempio, oppure in altre circostanze, tradire un amico, tradire un compagno, magari viene torturato perché riveli il suo nome, poi de facto non lo rivela, può anche persino sacrificare la sua vita per non dire, in questo caso, la verità, per salvare la vita di un amico. Beh, certo, in questo caso è una verità non detta che è una benedizione, si capisce, perché il comandamento, non dimentichiamolo mai, non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, ma può anche darsi che tu dica un qualche cosa per, cioè una falsa.
Sì, no, l'importante, la cosa che ci vuole sottolineare è appunto non nascondersi dietro il fatto che talvolta dire una menzogna può essere bene per giustificare tante piccole menzogne.
Sì.
Ecco, oltre a questo, allora lei ci ha detto la verità è bella, la verità può essere amara, ma è bene.
E poi la verità, e questo anche è già emerso nel discorso del professor Bodei, è sovente pericolosa, è, diciamo pure, rivoluzionaria, nel senso proprio che sovente la verità rivoluziona le situazioni date. In questo senso non è affatto vero quello che ha detto un illustre politico italiano, che il potere logora chi non ce l'ha. Noi vediamo invece che logora proprio chi ce l'ha, e è la verità che smaschera il potere logorato da se stesso.
Ecco.
Quindi ecco perché dico la verità sovente è pericolosa soprattutto per il potere costituito, soprattutto per i poteri, per certi poteri. Se si sapesse la verità su tanti poteri costituiti nel nostro mondo, non soltanto il mondo sarebbe molto trasformato, ma molti troni crollerebbero all'istante.
Ecco, quindi la verità è temuta dai potenti, però in realtà la verità è temuta anche dai deboli. Spesso sono i deboli che non sopportano la verità.
Sono i deboli che non sopportano la verità, dipende di quale debolezza lei parla. ci possono essere certo delle debolezze.
Debolezza psicologica, ecco, mancanza di debolezza morale, certamente, mancanza di coraggio.
Ecco, questo in questo senso, sì, naturalmente in questo senso non bisogna essere cinici nel dire la verità, perché c'è anche un cinismo nel dire la verità che è anche micidiale, che è mortale, appunto perché usa la verità indiscriminatamente senza tener conto, appunto, ad esempio, delle debolezze di cui lei parlava. Questo è molto grave, però in generale la verità costa, appunto, è rischiosa per chi la dice, per il testimone che non la nasconde, ma anche a costo della propria vita, comunque della propria sicurezza, la dice per il bene della comunità.
Ecco, allora forse a questo punto è importante, direi, sentire un testimone di verità. E parliamo allora con Salvatore Lobue. Buongiorno, don Salvatore.
Buongiorno.
Ecco, che è un sacerdote che opera a Bagheria, mi sembra, vero?
Ecco. Ma non soltanto a Bagheria.
E non soltanto a Bagheria.
Anche in altre zone della Sicilia, in Puglia e in Basilicata.
Ecco, noi l'abbiamo già sentita l'anno scorso e lei ci testimoniò appunto la sua fatica nell'essere testimone di verità in regioni e situazioni molto molto difficili. A lei non piace la definizione prete di mafia, ma comunque così, insomma, tanto per farci un po' intendere. Ci può raccontare un po' quali sono le situazioni più difficili che lei affronta e in che cosa consiste per lei questa testimonianza di verità?
Forse lo sforzo maggiore non è nei confronti della gente che sta dall'altra parte della barricata. In sostanza quello che io faccio consiste nel togliere i clienti agli spacciatori. Ma non soltanto in questo, e neanche ci limitiamo a salvare alcune giovani vite, ma noi vogliamo soprattutto, e in qualche volta ci riusciamo anche, a creare nei giovani la nostalgia, il desiderio di una maniera di vivere completamente antitetica a quella che è espressa da una certa subcultura che è imperante soprattutto nel meridione. Intendo dire che nei nostri quartieri delle città più degradate domina la cultura della morte, e invece noi nelle nostre comunità terapeutiche cerchiamo di far sì che i ragazzi abbiano desiderio, bramosia proprio della vita.
Come si fa a suscitare questo desiderio della vita?
Ci sono passi successivi, naturalmente, gradini uno dietro l'altro, perché bisogna passare naturalmente attraverso la cultura della legalità, mentre i nostri ragazzi, quelli che sono stati sui marciapiedi, per le strade, nelle periferie, che sono stati nella trappola della droga per anni e anni, sono abituati invece a rispettare soltanto il più forte, anzi pensano che violare la legge sia un fatto necessario, importante, per affermare la propria personalità in quel contesto. Quindi a costoro, abituati in questa maniera, andare a proporre una cultura della legalità che poi via via li avvicina anche a un tipo di società che sia equilibrata, che sia serena, che sia rispettosa l'uno dell'altro, che sia rispettosa soprattutto anche delle debolezze dell'uomo, non è facile.
Quindi una testimonianza della verità in positivo.
In positivo perché, vede, il processo psicanalitico, lei sa che naturalmente è un processo nel quale il terapeuta cerca di far affiorare l'io vero, l'io autentico, ecco, le verità nascoste, sottaciute, temute, che si ricacciano sempre nel fondo, no? Ebbene, sono tutte queste cose, le paure, le inquietudini, le debolezze, soprattutto le debolezze, i limiti di questi ragazzi che non vogliono più vederli, non vogliono guardarli in faccia, e allora noi dobbiamo portarli a accettare queste cose, quindi fare verità innanzitutto nei confronti di se stessi, ecco, la verità che fa liberi non soltanto in senso cristiano, ma innanzitutto in senso pienamente umano.
Don Salvatore, a me colpiva molto, credo di aver visto in un servizio televisivo, quando fu ucciso dalla mafia, appunto, Don Puglisi. Ecco, qualche giovane sacerdote della comunità o della parrocchia raccontava che Don Puglisi insisteva molto sulla educazione alle buone maniere dei bambini piccoli, cioè insegnargli a dire grazie, prego, per favore, scusami, eccetera. Ecco, questo mi sembrava un insegnamento elementare, ma anche questo lo potremmo chiamare testimonianza di verità. Però forse se lei ci spiega che cosa vuol dire, ci aiuta un po'.
Si vede, questo stesso procedimento noi lo utilizziamo anche con i nostri ragazzi, che molto spesso sono persone adulte, anche 25, 30, 35 anni. Ebbene, però sono persone che a causa dell'uso della droga sono regredite a uno stadio infantile. E allora noi utilizziamo questi stessi metodi di cui così in maniera molto empirica parlava Don Pino Puglisi, di educare al piacere del rispetto e dell'essere rispettati.
Dunque, Don Salvatore, se lei dovesse riprendere il nostro comandamento di cui ci occupiamo, non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, forse alla luce di quello che lei ci ha detto dovremmo interpretare il comandamento così: non dire falsa testimonianza contro te stesso.
Esatto, ha colpito nel segno. Ecco. Proprio così, perché io credo che Dio ogni qualvolta ci dice di non fare del male agli altri, ce lo dice naturalmente per non nuocere agli altri, ma forse prima ancora ce lo dice per non nuocere a noi stessi. Circa quanto diceva poco fa lei a proposito della ricerca della verità, che già è verità in se stessa, no? Ecco, io vorrei aggiungere questo. Per me la verità è un modo di vivere. Ecco, la ricerca della verità è una maniera di vivere, è vita, anzi, direi che è la vita piena, la vita vera. Ora, mi sembra di sentire, ecco, più con il sentimento che non con la ragione, ma mi sembra di sentire che la verità non è soltanto Dio, ma è anche l'uomo in quanto creatura di Dio, ecco, in quanto voluto da Dio a sua immagine.
Questo naturalmente è giusto, nel senso che appunto poi la verità dell'uomo e la verità di Dio si incontrano in lui.
Va bene, la ringraziamo molto, Don Salvatore.
Grazie a voi.
Grazie tante, a presto, tanti auguri, arrivederci.
Grazie.
Ecco, e allora dopo Don Salvatore, dopo questa bella testimonianza che ci ha dato, riprendiamo un po' il filo del discorso sul non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Lei prima ci indicava appunto l'ambito principale entro il quale nella vita sociale è opportuno tener fede alla verità, e cioè quello della giustizia.
Sì, beh, questo sì, direi che questo deve essere mantenuto come ambito entro il quale il comandamento deve valere. Non dimentichiamo che nella Bibbia Dio ama il diritto più delle stesse celebrazioni liturgiche. Ci sono dei passi famosi, ad esempio nel profeta Amos, in cui si dichiara apertamente: io amo il diritto più delle vostre assemblee solenni. Se mi offrite i vostri olocausti e le vostre oblazioni, io non li gradisco e non fo conto delle bestie grasse che mi offrite in sacrifici di azioni di grazie. Lungi da me il rumore dei tuoi canti, che io non oda più la musica dei tuoi salteri, ma corra il diritto come acqua e la giustizia come un rivo perenne. Dunque, più chiaro di così.
Ecco, più chiaro di così, sì, sicuramente molto evidente. Ecco, oltre però all'ambito della giustizia ci sono altri settori della vita sociale in cui è importante tener fede alla verità.
Eh sì, soprattutto direi quello della informazione, che sappiamo essere centrale oggi in tutta la vita di tutti i popoli, anche grazie alla diffusione, al perfezionamento dei mezzi di comunicazione di massa, ma poi in generale. Tutta la cultura, in fondo, ruota intorno a questo tema e non può prescindere dal tema della verità. Tutta la scienza, naturalmente, l'informazione scientifica in primo luogo, l'arte stessa, in fondo, non è altro che una ricerca e un modo di dire o un modo di avvicinarsi alla verità. Quindi praticamente...
Ecco, è molto bella questa sottolineatura che lei fa appunto dell'arte, della cultura. Anche questo è venir meno così ai propri doveri, diciamo, insomma, se qualcuno vuole credere ai comandamenti, fare sottocultura, per esempio,
certo,
o fare arte finta, o,
certo,
o non impegnarsi a fondo in tutto ciò che si fa.
Certo, ha perfettamente ragione, si capisce, e c'è appunto una responsabilità della verità o per la verità.
Per la verità.
Ecco, per la verità che...
che entra in tutte le nostre,
ecco,
azioni, insomma.
Ecco, che entra in tutte le nostre azioni, esattamente.
Un'altra cosa adesso, quanto la verità sia stata problematica nella storia della Chiesa e anche addirittura portatrice di errori, di morte, anche se vogliamo, ecco, anche questa ovviamente è una cosa da vedere. E di questo parliamo anche con Romeo Cavedo, che è vicepresidente della Società Biblica Italiana, di cui peraltro Paolo Ricca è invece già presidente, quindi tra voi già vi conoscete. Buongiorno, don Cavedo.
Buongiorno.
Ecco, il rapporto con la verità nella storia della Chiesa, portatore di ingiustizia spesso.
Sì, questo può essere accaduto. Adesso io non sono uno storico, quindi non so dare forse la risposta più pertinente a questo problema. Ma si potrebbe dire che la Chiesa ha ricercato la verità assoluta, la verità di Dio, la verità che spesso ha espresso in maniera teorica in affermazioni dogmatiche o in trattati teologici. E alle volte bisogna riconoscere che questa passione per la teoria o per la verità in sé, che qualcuno attribuisce anche a un influsso della cultura greca sulla Chiesa, può avere messo in ombra la necessità di una testimonianza alla verità più concreta nel vissuto quotidiano. Per cui, volendo, si potrebbe dire per paradosso che, non so, lo stesso ricercatore della verità assoluta di Dio era poi propenso, non dico all'inganno, ma... ad essere molto più indulgente con le piccole bugie, le piccole imprecisioni che possono accompagnare la vita quotidiana, qualche volta anche per qualche piccolo interesse.
Ecco, ma senti, Romeo, sì, volevo riprendere un pochettino questo tema, ma impostarlo in questo senso, cioè quello che può fare un po' impressione a un osservatore esterno, diciamo. Noi due siamo più o meno interni,
certo,
alla vicenda della Chiesa e della storia del cristianesimo, ma diciamo un osservatore esterno è questo, che in nome della verità, nelle Chiese in generale, si sono commessi dei veri e propri crimini, diciamolo pure, cioè si è processato, si è condannato, si è ucciso. Penso appunto ai processi dell'Inquisizione, ma non soltanto a,
sì,
quelli.
Certo.
Ecco, come è possibile questo?
Sì, la ragione che dicevo prima non è certamente l'unica, però secondo me è una delle ragioni che possono spiegare questo, cioè è quella incapacità, se vuoi, della mente umana o del comportamento umano di tenere collegato insieme la passione per la verità in sé o per l'assoluto e la necessaria comprensione della situazione concreta delle persone, della contingenza della vita. Però in fondo si potrebbe dire che c'è un'altra ragione ancora più profonda che sta alla base di questo, ed è che la verità, così come essa esiste in forma pura, si identifica con Dio stesso, e in Dio stesso verità e amore coincidono. Nella storia delle chiese probabilmente è capitato che molte volte la verità è stata disgiunta da quella che cristianamente si chiama la carità e umanamente si chiama l'amore. O meglio, l'amore è diventato l'amore astratto, teorico, quasi direi ossessivo per la verità in sé e non più per quell'altra verità che pure è fondamentale, che è la verità della singola persona concreta.
Quindi c'è stato un divorzio tra la verità e l'amore nella storia della Chiesa.
Secondo me c'è stato, adesso non so dire in quanta misura ci sia stato e se si possa dire che ha infettato tutta la vita della Chiesa, questo non oserei dirlo. Ci sono stati certamente dei momenti in cui probabilmente è stato davvero tragica questa incapacità di coniugare insieme verità e amore.
Ecco, vorrei farti una domanda.
Sì.
Come può colui che si ritiene in possesso della verità non diventare intollerante?
Potrei risponderti che però rischia di essere una formula, cercando di coniugare l'amore della verità con l'amore per le persone concrete che sono alla ricerca della verità. cioè con questo realismo per cui non ama soltanto la verità già da lui formulata in maniera astratta, ma ama soprattutto quella verità assoluta che è Dio e ama la ricerca della verità e la condivide con le altre persone. In questo modo l'intolleranza verrebbe superata, cioè se io mi rendo conto che la verità come da me è stata formulata non può mai essere identica alla verità assoluta di Dio, è soltanto un'approssimazione.
Ecco, quindi amare la ricerca della verità e non presumere di possederla, questo è un po'...
Esatto, se vuole sì, e soprattutto a rendersi conto di questa distanza che c'è tra noi e la verità e tra le nostre formulazioni e la verità assoluta in se stessa, perché spesso ci si è condannati gli uni gli altri litigando sulle formulazioni di quella che si credeva fosse la verità, cioè su delle nostre frasi umane che vorrebbero esprimere la verità, ma la verità è la totalità dell'essere.
Bene.
La ringraziamo molto, Don Cavedo.
Arrivederla.
Arrivederci, risentirci.
Ciao,
buongiorno.
Arrivederci. Ciao.
O veritas, lumen cordis mei, non tenebre me, loquantur mihi. O verità, luce del mio cuore, tu non lasciare che mi parli il mio buio. Come l'acqua sono colato fin quaggiù e m'avvolge il buio, ma anche da qui ti ho amato. Andavo errando e mi sono ricordato di te. Ho udito la tua voce alle mie spalle che mi richiamava indietro. L'ho udita a malapena nel frastuono delle dispute inconcludenti. E ora eccomi che torno arso e assetato alla tua fonte e nessuno mi sbarri la via. Io voglio bere e vivere. Non voglio essere più io, la mia vita. Male ho vissuto di me stesso e a me stesso sono stato morte e in te rivivo. Parlami tu insegnami. Tu mihi sermo cinare.
Allora Paolo Ricca, questo passo di Agostino in qualche modo condensa anche le cose a cui accennava Don Cavedo, Romeo Cavedo,
sì.
No? Ecco, sulla verità che non va posseduta ma va cercata, semmai.
Va cercata e nella misura in cui appunto la si cerca, essa ci trova, diciamo così.
Ecco, se dovessimo raccogliere le ragioni, i motivi per cui è bene dire la verità, che cosa potremmo dire?
Beh, la ragione principale è che ne abbiamo tutti un grande bisogno, perché appunto, come diceva bene Sant'Agostino in quel passo che abbiamo letto, abbiamo tutti sete, una sete inestinguibile di verità, e quindi ne abbiamo bisogno. E d'altra parte ne abbiamo bisogno perché non vogliamo vivere nell'errore. Non vogliamo vivere nell'illusione, vogliamo uscire dalle apparenze, vogliamo uscire dalle considerazioni superficiali, vogliamo scavare, andare a fondo dove pensiamo che si trovi la verità. E dunque bisogna dirla perché ne abbiamo bisogno, ne abbiamo anche in qualche maniera il diritto, cioè il diritto di avere la verità o di cercarla e di averla cercandola corrisponde al dovere dell'altro di dirla. La verità è di tutti, la verità è un bene, diciamo, sociale, da socializzare, perché appunto appartiene in qualche maniera a tutte, perché è il pane dell'anima, se così possiamo dire.
Ecco, però è qui che allora c'è il nodo difficile, cioè la verità è di tutti, allora qualcuno si sente così in dovere di dare la verità all'altro, e questo però, ecco, Questa deve essere una differenza che va sottolineata, perché sì, appunto nel dare la verità ci può essere un che di impositivo, nel dare la propria.
Di imperialistico, per carità, no, no. Ma di offrirla, appunto riprendendo il tema accennato poco fa della testimonianza, cioè noi non siamo i possessori della verità, siamo i testimoni della verità. E come il testimone non ha armi, il testimone è debole, perché in realtà quello che deve avere forza è la verità stessa a cui egli cerca di rendere testimonianza.
Dunque il testimone è debole, la verità è forte. Allora grazie a Paolo Ricca per le parole di oggi. Ricordo che sono intervenuti Remo Bodei, Salvatore Lubue, Romeo Cavedo, Alessandra Cerrina e Gina Collauto hanno curato la parte tecnica, Alessandra Ottaviani la regia.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Legge del Signore e leggi dell'uomo di Paolo Ricca. Decima puntata. In redazione Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.